Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Tempesta di Natale
di Sandro Toni.
Cosa fa qui? Ma non vede che ora è? Sono Babbo Natale e ritiro i doni, disse il giovane puntando una pistola contro il cuore del vecchio. L'uomo anziano ridacchiò, ma il sorriso divenne un singhiozzo. Non c'è più niente da prendere. Lei è stato sfortunato. Non c'è più niente. Il giovane spettinato ruggì come una bestia ferita e prese a correre per l'appartamento, gridando e bestemmiando. Il vecchio allargò le braccia con una smorfia. «Visto? Più niente. Faresti bene a trovarti un lavoro». Il giovane disse «Vecchio balordo!». Il colpo scaraventò il vecchio contro la tavola mentre il sangue schizzava in alto come un fuoco d'artificio. Il corpo si adagiò lentamente sul tavolo, a pancia in aria, prima di andare a sbattere contro la stufa a legna di maiolica. Poi cadde a terra, in ginocchio, col culo in aria, come un musulmano in preghiera. Dalla tavola un cavatappi gli cadde sulla schiena, rotolò sul pavimento e andò a incastrarsi sotto il suo ventre. Il giovane, che aveva detto di essere Babbo Natale, strinse i pugni e gridò di rabbia. La signora Loi si svegliò di colpo e accese la luce. Si guardò intorno e con la bocca ancora impastata mormorò «Arrigo!». Poi si alzò sbadigliando e caracollò verso il salotto. «Arrigo, è tardi! Cosa fai ancora sveglio?». «Guardo Ombre rosse». «Ma dai, spegni quella televisione e vieni a letto. Ho sentito uno sparo». «Era John Wayne». «Ma no! Ho sentito uno sparo, fuori!». «Era una marmitta!». «Che marmitta? Vuoi che non conosca il rumore di una marmitta?». «Dai, vieni a letto. Non hai sonno?». «No, la messa mi tiene sveglio». «Uffa! E quante storie per una messa! Non sarà la fine del mondo una messa la notte di Natale. E poi, male non ti fa». «Quanto tempo non andavi a messa?». Il commissario Loi aspettò che John Wayne avesse compiuto la sua vendetta, poi raggiunse la moglie in camera. La signora Loi si era già riaddormentata. C'è gente che ha un rapporto molto felice con il sonno. Il commissario si accese una sigaretta e andò alla finestra. Stava nevicando che Dio la mandava. Alle 4 di mattina la città era una distesa bianca e azzurra. Nessun segno di vita in strada. Un camioncino parcheggiato davanti a casa pareva un elefante bianco. La tempesta di vento sbatteva contro i vetri la neve, che scendeva a piombo come se i fiocchi fossero sassi. «Cazzo! pensò il commissario Loi. Pensava a come avrebbe fatto a raggiungere i suoceri il giorno dopo, per il pranzo di Natale. Le strade sarebbero state impraticabili. Si ricordava di una nevicata così nel 77. Altre nevi, altra vita. Proprio nel momento in cui un campanile batteva le ore, in lontananza, qualcuno suonò alla porta di casa Loi. Il commissario, ancora immerso nella contemplazione della nevicata, ebbe un sussulto. Non era sicuro di aver udito bene. Era il campanello del suo appartamento o uno squillo nel silenzio della sua mente? Sua moglie non si era mossa. Continuava a dormire con un leggero ronzio delle labbra. Poi ci fu il secondo squillo. Erano quasi le 4 di mattina. Il commissario Loi rimase senza parole davanti alla figura minuta e sparpagliata del dottor Zanardi, in pigiama e cappotto. «L'hai sentito?» chiese il dottore con la sua piccola voce chioccia. «Non ho sentito niente». «Uno sparo!» esclamò il dottore, allargando le braccia. «Venga, dottore», sospirò il commissario facendosi da parte. «Prende qualcosa? Un caffè? Un liquore?» «Hanno sparato!» insisté il dottore sull'orlo delle lacrime. «L'ho sentito bene! C'è qualcuno nell'appartamento dei Righetti!» «Qualcuno nell'appartamento dei Righetti?» chiese pensieroso il commissario mentre prendeva i bicchieri e le bottiglie. «Si sieda, dottore! Si tolga il cappotto!» Il dottor Zanardi fece no con la testa e alzò il bavero del cappotto. Poi si sedette in cima al divano, con le ginocchia strette come una vecchia signorina. «Hai visto? Te l'avevo detto! Era uno sparo!» La signora Loi era apparsa in salotto silenziosa come un pensiero, avvolta in una camicia da notte di flanella, a passerini, bianchi e rossi. «Non cominciare anche te», disse il commissario. «Io non ho sentito niente. Può essere tutto, una marmitta, la piastra di un forno che cade, una castagnola di Natale, John Wayne!» «Però veniva dall'appartamento dei Righetti», azzardò il dottore, prendendo con due dita il bicchiere di whisky. «E Righetti non c'è. Se n'è andato». «E dove è andato?» chiese il commissario sorpreso. «Non lo sapevo. Quando?» «Ma come?» fece la signora Loi. «Ma dove hai la testa? Non ti ricordi?»
Il commissario ci rimase male.
Dove aveva la testa? Appoggiò una mano alla maniglia della finestra e osservò la neve spazzare l'aria con ferocia. Sì che si ricordava, solo che invecchiava. Capitava che non si ricordasse più di cose accadute il giorno prima. Beve una lunga sorsata di whisky.
«E smettila di bere! Devo ricominciare a nascondere le bottiglie di liquore?»
Il commissario guardò la signora Loi come se fosse stato uno specchio, ma pensava a Righetti. La signora Righetti era stata investita da una moto con sidecar il giorno di Ferragosto. Era rimasta in coma 2 giorni prima di morire. Il marito non si era più ripreso. Il pirata della strada l'avevano beccato a Funo di Argelato, mentre pisciava su una panchina della piazza, a notte fonda, ubriaco come una puzzola. Una moto con sidecar. Che stronzata! Da riderci su per una vita! Per una vita! Per quella vita, il signor Cleto Righetti aveva venduto l'appartamento e se n'era andato a stare dalla sorella, chissà dove. «Magari Righetti è venuto a prendere le ultime cose», disse il commissario alzando le spalle. «I rumori che avete sentito non sono altro che Righetti alle prese con le ultime fasi del trasloco».
«E ci avrebbe detto qualcosa», mormorò il dottor Zanardi. «Quello era uno sparo», disse con sicurezza la signora Loi.
Va bene», fece Loi spazientito. «Magari non è Righetti. Righetti è via, d'accordo. I rumori vengono dai vicini. È la vigilia di Natale. Abbiamo mangiato e bevuto. Siamo stati a messa. È già Natale. I ragazzini dei vicini sono agitati. Arriva Babbo Natale coi regali, no? Non è questo il Natale? Fra i regali ci sono delle pistole. I ragazzi adorano le pistole, le bambine preferiscono le bambole, come si chiama, la Barbie, e le pistole dei maschietti fanno boom, quello che avete sentito voi. Va bene? Avete sentito una pistola giocattolo, azionata da Pietro o da Ignazio. A posto? Sì, ma... Il dottor Zanardi cercò la signora Loi con uno sguardo incerto. Arrigo, intervenne la signora Loi sospirando, non c'è nessuno nel palazzo. Siamo solo noi.
Ma come sarebbe? Sbuffò Loi.
Siamo 6 famiglie nel palazzo.
Oh, non so più contare.
Al secondo piano ci siamo solo noi, perché i nostri vicini sono andati a Santiago di Compostela, in pellegrinaggio. Al primo piano c'è solo il dottore, perché i signori Andreani sono a fare le terme a Montegrotto. Al piano terra non c'è nessuno, perché l'appartamento di Righetti è vuoto. E l'appartamento vicino, quello dei Graziosi, è vuoto anche quello, perché Giacomo e Anna hanno portato i bambini, Pietro e Ignazio, a trovare i nonni a Capracotta. Totale appartamenti occupati, 2. La signora Loi tacque, osservando soddisfatta l'effetto delle sue parole sul marito. Il commissario assunse l'aria di chi riflette intensamente, ma in realtà non sapeva che fare. Quella storia lo stava sfinendo.
Beh, e cosa vi aspettate che faccia?
Sbottò alla fine l'ispettore. Che chiami la polizia!
Arrigo, sei tu la polizia. Tu sai cosa fare.
La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, canticchiava il commissario mentre scendeva le scale allacciandosi addosso il giubbotto.
Si sentiva deficiente. Trovarsi su per le scale del suo condominio la notte di Natale in ciabatte, tuta e giubbotto per controllare le paure di sua moglie e di un medico apprensivo in pensione, mentre fuori una tempesta di neve metteva alle corde la città. Giunto al primo piano, si fermò ad ascoltare. Niente, neanche uno scricchiolio, neanche uno spiffero, un deserto. Pensò se non fosse il caso di tornare indietro, solo per un fatto di autostima. Poi pensò che sua moglie lo avrebbe tormentato allo sfinimento se non avesse verificato. All'improvviso la luce delle scale si spense. Il commissario sbuffò e cercò con la mano l'interruttore del pianerottolo. Fu proprio nel momento in cui fece clic sul bottone che udì qualcosa, un rumore soffocato e indistinto, che pareva venire da sotto. Il commissario rimase immobile con le orecchie tese. Forse un'impressione, solo una suggestione. Guardò in su e vide i volti di sua moglie e del dottore che lo osservavano dall'alto delle scale.
«Tutto bene, Arrigo!»
gridò la moglie.
«State attenti alla luce!» rispose il commissario. «Non sento niente. Secondo me non c'è nessuno».
Il commissario si mise a giocare nervosamente con le chiavi dell'appartamento dei Righetti, che la previdente signora Loi gli aveva infilato in tasca, perché non si sa mai se uno deve aprire. Non si sa mai. Il commissario alzò gli occhi al cielo e vide il volto in ombra della moglie che osservava come una spia. Arrigo Loi pensò che avrebbe fatto meglio a infilare le scarpe invece che scendere in ciabatte e magari a prendere la pistola, che anche se non serve è di compagnia. Basta, vediamo di chiudere questa stupida storia. Stupido io a dare retta coi due esaltati, pensò con una punta di rabbia Arrigo Loi scendendo gli ultimi gradini. Quando si trovò di fronte alla porta di Righetti, rimase un attimo col fiato sospeso per cogliere un rumore all'interno, uno sbattere di porte, di vetri, una scopa che cade. Niente. Provò a spingere la porta. Chiuso, tutto regolare. Suonò il campanello e rimase in attesa. Se Righetti avesse aperto, gli avrebbe dato il buon Natale. Come va? Credevo che fossi già partito, ma la porta rimase chiusa. Udì un rumore sordo e continuo. Tud, 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 a metà delle scale. Loi si voltò più incuriosito che spaventato. Erano i fiocchi di neve che sbattevano minacciosi contro i vetri della finestra, fiocchi come noci. Il commissario si decise ad aprire la porta con le chiavi. Se ci fosse stato dentro Righetti, gli avrebbe detto buon Natale e tutto il resto. Righetti dentro non c'era, ma era accucciato sul suo sangue, in cucina, accanto al muro, e non poteva né sentire né dire buon Natale. Loi rimase immobile sulla soglia. Il sangue di Righetti aveva tracciato delle piste rosse sul muro della parete, lungo la quale era scivolato il corpo del pover'uomo. Poi si era raccolto in un lago scivoloso che aveva coperto buona parte del pavimento. L'appartamento era vuoto, né un mobile, né un elettrodomestico, né un asse da stiro, niente, tranne un tavolino e una sedia, proprio immersi nel sangue di Cleto, e sopra il tavolo un bicchiere vuoto, dozzinale, e la stufa di maiolica. Sua moglie e il dottore avevano ragione. Qualcuno aveva sparato. Nell'aria c'era ancora odore di cordite. Chi aveva sparato? E dov'era adesso? Il commissario Loi tornò indietro fino al pianerottolo e alle scale. C'erano delle impronte di fanghiglia in direzione dell'appartamento di Righetti, tracce di scarpe diverse, tracce in entrata e in uscita. Prima entra Righetti, poi entra l'assassino, le loro impronte. Poi però qualcuno era tornato indietro, impronte confuse. Ad un tratto Loi sentì un movimento alle sue spalle, scattò all'indietro col cuore in gola, pronto a difendersi. «Cazzo!» sospirò abbandonando le braccia lungo i fianchi. «Vai a prendere il telefonino! Dai! Fai presto! Dai!» Ma la signora Loi restava a fissarlo, pietrificata, come avesse scorto un becco fra i suoi occhi. «Righetti è morto», fece Loi. «Dobbiamo chiamare i ragazzi. Vammi a prendere il telefonino e anche la pistola». La signora Loi avrebbe voluto chiedere e sapere e fare altre domande, ma capì che non era il caso e risalì le scale in fretta, come inseguita da una serpe. Arrigo Loi si chinò di nuovo ad osservare le impronte. Tornò nella cucina di Righetti e cercò di vedere le scarpe del cadavere. Scarponcini vecchio modello, con suola di para a righe parallele, anni 60. Le altre impronte appartenevano a scarpe con la suola apparentemente liscia. Niente scanalature nella fanghiglia. Erano quelle di chi era entrato e uscito. Chi gira sulla neve con suole lisce? Loi risalì alcuni gradini delle scale per guardare dalla finestra. La tempesta di neve non accennava a diminuire di intensità. Aveva cominciato a nevicare fin dal mattino, lentamente, a fiocchi morbidi. Nel pomeriggio pareva voler smettere. Poi, verso sera, aveva ricominciato, con forza sempre crescente, fino a trasformarsi in quella specie di tornado. La signora Loi arrivò con gli occhi sbarrati, tenendo la pistola per la canna con due dita, come fosse un ratto morto. Aprì la bocca, ma la voce le venne meno. Loi afferrò la pistola in silenzio e se la infilò nella tasca del giubbotto. Poi allungò la mano nella quale la signora depose timidamente il telefonino. Loi fece il numero della centrale, quasi con rabbia. «Scandellari, ascoltami! Sì, buon Natale anche a te! No, sono a casa, non in vacanza! Sì, ascoltami, per Dio! C'è un morto qui, assassinato, sì, a casa mia! Manda una squadra e la scientifica, è un'ambulanza! Come sarebbe? Non abbiamo un'auto, un camioncino, un cingolato, un carro armato, un elicottero, un qualche cazzo di qualcosa che si muova sulla neve. Ma dove siamo? Due fiocchi di neve paralizzano una città intera. Ma che cosa mi racconti? Insomma, Scandellari, fai come vuoi, ma manda qui qualcuno. Anche perché l'assassino è ancora nei paraggi, secondo me. Sappimi dire, lo so che è Natale, ma gli assassini hanno un'idea diversa delle feste da quella che abbiamo noi». La signora Loi sembrava la statua della disperazione, immobile, bocca socchiusa, occhi neri spalancati in campo grigio pallido. «Torna su», le ordinò Loi, «e chiuditi dentro.
Non ho bisogno di te. Torna su e preparami del caffè. E aspettami. La signora Loy non fiatò e rifece le scale che sembrava la notte dei morti viventi. Il commissario tornò nella cucina di Righetti. C'era qualcosa che non andava. Rimase a lungo a osservare la scena. C'era il corpo di Righetti, c'era la stufa di maiolica, c'era il tavolo con sopra un bicchiere vuoto. Vuoto. Loy si avvicinò finché poté per non calpestare il sangue che aveva circondato il tavolo. Strinse gli occhi, si piegò sulle gambe. Nel bicchiere restavano ancora alcune gocce di qualcosa. Sembrava vino o birra. Esitò un attimo, poi si decise. Allungò il braccio e dopo alcuni tentativi riuscì a prendere il bicchiere con tre dita. Lo annusò. Vino bianco. Probabilmente Cleto aveva bevuto del vino bianco. Il pignoletto era la sua passione. Un ultimo addio all'appartamento in cui era stato felice prima di andarsene per sempre. Un'ultima lacrima prima di morire. Loy rimise il bicchiere al suo posto sul tavolo. La scientifica ci avrebbe trovato le sue impronte, ma pazienza. Il commissario continuava ad osservare ogni dettaglio della stanza. Attratto da un riflesso sotto la pancia di Righetti, Loy si chinò fino ad appoggiare quasi la fronte a terra. Il cavatappi. Si intravedevano l'anello e uno dei bracci del cavatappi che spuntavano da sotto il ventre di Cleto. Il commissario si rialzò, sbuffando. Mancava solo un elemento, la bottiglia. Loy uscì dall'appartamento e rimase di nuovo in ascolto, solo, a tratti, il vento. Cominciava a prendere forma nella sua testa la sequenza degli avvenimenti, quantomeno un'ipotesi attendibile. Righetti era venuto per l'ultima volta nel suo appartamento per chiuderlo definitivamente e andarsene via per sempre. Prima, però, aveva voluto sedersi a bere un bicchiere alla salute della moglie morta, secondo un rituale caro alla vecchia coppia di coniugi. Un bicchiere di pignoletto e poi a Nanna. Mentre beveva e piangeva, si è trovato di fronte uno armato di pistola, convinto evidentemente che nell'appartamento ci fosse qualcosa da portar via. Visto che invece l'appartamento era vuoto come una bolla di sapone, preso da un raptus di rabbia aveva sparato al povero Cleto e se ne era andato portandosi via la bottiglia. Se ne era andato. Ma dove? Dove va uno con quella tempesta? Loy scese i tre gradini che separavano l'appartamento di Righetti dalla porta principale e quando provò ad affacciarsi all'esterno fu investito da un turbine di neve e di ghiaccio che lo accecò. Si coprì con le braccia alla meglio per cercare di vedere la strada. Era tutto buio, neanche un lampione, non una luce dalle case. Tutto immobile, nessuno. A lato del marciapiede stazionavano sagome bianche, qualche auto, il camioncino che sembrava un elefante bianco, i cassonetti dell'immondizia, la carcassa di una bicicletta attaccata ad un palo. La tempesta aveva cancellato ogni impronta nello spazio di pochi secondi, ammesso che qualcuno potesse aver provato ad andare in giro. Loy osservò di nuovo i veicoli parcheggiati di fronte a casa. Nessuno nei dintorni possedeva un camioncino. Il commissario Loy chiuse la porta e cominciò a scrollarsi di dosso l'acqua e i fiocchi di neve che gli si erano incollati in faccia come ragni bianchi. Gocciolava dai capelli e dai pantaloni della tuta. Si asciugò col fazzoletto, come poteva. L'assassino è ancora nei paraggi, pensava Loy. Ma dove? Vediamo. Dopo aver ucciso Righetti, l'assassino corre in strada per scappare. Ma si accorge che il camioncino su cui avrebbe dovuto caricare la rifurtiva non era in grado di percorrere un metro sotto quella tempesta, oppure, più probabilmente, non si era messo nemmeno in moto. Doveva aspettare che la tempesta finisse se voleva recuperare il camioncino,
quindi bisognava trovare un luogo dove restare in attesa. Certamente non dentro al posto di guida, sarebbe morto assiderato, e nemmeno nell'appartamento di Righetti, con il rischio di lasciare tracce e indizi ovunque. Il commissario Loi prese la pistola e avanzò lentamente fino alla porta della cantina. Ma il lucchetto che assicurava la porta era intatto. Certo, non ci vuole niente a forzare un lucchetto, ma una volta che si è entrati, non lo si può richiudere. E questo era chiuso. Non poteva essere in cantina. Il commissario abbassò l'arma e tirò il fiato. All'improvviso capì. Salì rapidamente le scale ed entrò in casa con la furia di un marine. «Hai le chiavi anche dei graziosi?» chiese ansimando alla signora Loi, che in poltrona lo osservava con occhi sbarrati. Il dottor Zanardi si era addormentato davanti alla TV. La signora Loi indicò il tavolino del telefono accanto alla porta. Arrigo Loi cercò fra i mazzi di chiavi che avevano lasciato in custodia chi era partito per le vacanze e prese quello con il cartellino «Graziosi». Afferrò di passaggio le manette dall'attaccapanni e, uscendo, si voltò verso la moglie. «Fra 5 minuti telefona ai graziosi. 5 minuti». Poi chiama Scandellari, digli di muoversi. La signora Loi si limitò ad aprire la bocca. La porta dell'appartamento dei graziosi non mostrava segni d'effrazione, come quello di Righetti, del resto. Uno scassinatore molto abile, pensò Loi, uno che ci sa fare con le serrature. O magari uno paziente, che aveva preso le impronte delle serrature nell'arco di qualche mese. Il commissario appoggiò l'orecchio alla porta dei graziosi, ma non udì il più piccolo rumore. Controllò la pistola ancora una volta. Poi provò ad inserire la prima chiave nella serratura, molto lentamente, per non fare rumore. Non era la chiave giusta. Ad un tratto sentì squillare il telefono, dentro. La signora Loi freneticamente inserì la seconda chiave e girò. Il telefono continuava a squillare e la porta si aprì quasi in silenzio. L'uomo era seduto al tavolo della cucina e osservava il telefono. Era nervoso, agitava le dita. Quando vide Loi con la pistola puntata su di lui, scattò in piedi e fece per gettarglisi contro. «Polizia!» gridò Loi. «Non ti muovere!» «Ehi, calma!» fece l'uomo, tendendo le mani in avanti, come per parare i colpi della pistola. «Non ti agitare! Stenditi a terra!» «A terra!» continuava a urlare Loi. «Faccia terra, braccia larghe, muoviti, muoviti!» L'uomo eseguì senza fretta e Loi gli fu sopra immediatamente e gli piantò la pistola nella nuca mentre gli legava le mani con la corda della tuta. L'uomo portava alle mani guanti di lattice. Solo adesso Loi poteva guardare con calma l'uomo che stava seduto di fronte a lui, le braccia legate dietro la schiena, davanti alla tavola della cucina. Sopra la tavola c'erano dei crackers, del formaggio rosso, olandese, un cestino di noci, una bottiglia di vino quasi vuota ed un bicchiere. «Ti stavi preparando il pranzo di Natale?» chiese Loi accendendosi uno dei sigari di Giacomo Graziosi, padrone assente dell'appartamento. L'uomo alzò le mani con una smorfia. Poteva avere una 40 anni, malvissuti, capelli gelatinosi e impervi, barba di 3-4 giorni. «Cosa aspettiamo?» chiese alla fine l'uomo agitandosi sulla sedia. «Il resto della polizia. Io sono all'avanguardia», fece il commissario Loi posando la pistola sul tavolo, ma a portata di mano. «Avanti, commissario! Tutta questa scena per niente», disse l'uomo col gel abbozzando un sorriso. «È la notte di Natale, in fin dei conti. Appunto, cosa ti viene in mente di andare per case la notte di Natale a svaligiare appartamenti e a uccidere le brave persone?» «Di cosa parli, commissario? Io sono un piccolo delinquente, un ladruncolo della domenica. Ogni tanto mi faccio un appartamento, una macchina, uno scippo. Cose da ridere. Perché mi parli di omicidio?»
«Il povero Cleto non ride tanto in questo momento.»
«Commissario, parli arabo. Chi è il povero Cleto?»
«Quello dell'appartamento qui accanto, che che hai steso prima di venire a rifocillarti un poco qui, in attesa che passi la tempesta.
Stronzate, grugnì l'uomo. Dovresti cercare l'assassino invece di perdere tempo con me.
Il commissario Loi sorrise e si appoggiò allo schienale per osservare il fumo del sigaro salire verso il soffitto a lente volute.
Come hai detto che ti chiami?
Mi chiamano tutti Carmen, rispose l'uomo dopo averci pensato su.
È un nome da donna, Carmen. Ah sì, un poco ricchione.
Mi chiamava così il mio padrino. Gli piaceva uno che ai suoi tempi tirava di box e si chiamava Carmen Basilio, un americano, gran picchiatore. Dice che gli somigliavo.
Ah, non gli somigli. Basilio era pelato.
Si vede che picchiavo come lui.
Poi sei salito di grado e dal tirare pugni sei passato alle pallottole. Non una gran carriera.
Carmen scosse la testa. Non ho mai visto un commissario come te, in tuta, ciabatte e beretta 92 che spara stronzate a raffica. Vuoi che ti dica com'è andata? Fece Loi tirando una lunga sorsata dal sigaro.
Carmen ha saputo, chissà come, chissà da chi, ma non importa, Carmen ha saputo che alcuni appartamenti di questo condominio erano vuoti per le feste natalizie. Carmen pensa, ah, che pazza! E si mette a fare piani. Fatti per bene, beh, mica la cazzo, piani coi fiocchi, come quelli dei film. Impronte delle serrature, traffico di persone, come e quando. E insomma, una cosa ben fatta, tranne per alcuni insignificanti dettagli. Carmen non sa che al terzo piano abita un commissario di polizia che malauguratamente non è andato in vacanza e soprattutto ha una moglie gran spaccapalle con un orecchio finissimo che sente scorreggiare i moscerini all'una par di 100. Beviamo qualcosa, va.
Il commissario Loi si alzò e andò a prendere un bicchiere. Sedendosi prese la bottiglia semivuota e ne osservò l'etichetta. Un pignoletto. Buono.
Per me un vino vale l'altro. L'ho trovato in frigo, ma non c'era niente da mangiare. Solo queste formine di olandese. Robaccia. Grissini e olandese. Ma che gente. Niente di niente da mangiare.
Vedi, Carmen. Il pignoletto è un vino fantastico delle nostre colline. Non dovresti trattarlo così. Vatti in pieno il prosecco. Purtroppo, o per fortuna, lo conosciamo solo noi qui in zona. Se vai, che so, a Milano e chiedi del pignoletto, ti guardano come se gli chiedessi di comprare la Madonnina. Sai, commissario, non me ne frega un cazzo delle tue storie sul pignoletto. Perché non mi lasci andare e te ne torni a festeggiare il Natale con la tua signora dall'orecchio fino? Fai male, Carmen, a dire così. Perché il pignoletto è importante.
Lo sai che ne parlava già Plinio il Vecchio? Lo chiamava
Pinolaetus.
E ognuno dice la sua.
Pensa, forse è l'ultima occasione che ti si presenta per bere del pignoletto.
E mettila come vuoi, commissario, ma io non ho fatto niente e soprattutto non ho ucciso nessuno. Mi arresti per cosa? Violazione di domicilio. Sarò fuori prima ancora che tu riesca a scrivere il verbale. È tutto quello che hai in mano. E che prove hai? E poi quello lì, con che cosa l'avrei ucciso? Una pistola? Un coltello? Vedi armi qua attorno?
Una cosa alla volta, Carmen. Abbi pazienza. Cosa dicevamo? Ah, ecco sì. Allora, Carmen arriva verso sera, la sera della vigilia di Natale, e piazza il camioncino, quello che serve per caricare la refurtiva, qua, davanti a casa, e aspetta che faccia completamente buio e che la gente sparisca dalle strade. Poi, quatto quatto, come il gatto, entra e sta per dedicarsi all'appartamento di Cleto, quando si accorge che dentro c'è qualcuno. Il povero Righetti che accende per l'ultima volta la stufa di maiolica e se ne sta seduto a piangere sulla sua vita disperata davanti a una bottiglia di pignoletto. Allora Carmen decide di farsi l'appartamento dei graziosi. Questo appartamento,
perché Carmen è stato qui prima di andare da Cleto e si è portato via il televisore LC, il videoregistratore, la pendola che stava lì sulla parete dietro di te, il computer dell'Anna là sul tavolino e scommetto che ha sfrucugliato anche nei cassetti della camera da letto. Tutta roba che adesso sta nel camioncino di Carmen. Ha preso quello che c'era da prendere e si è messo ad aspettare che il signore dell'appartamento vicino se ne andasse. Carmen era convinto che fosse in vacanza e pensava che fosse rientrato per caso, per un'urgenza. Poi ripartiva e Carmen aspettava e si innervosiva e aspettava e più aspettava più si innervosiva. Allora ha preso qualcosa per darsi la carica, un po' di coca, che ne so, una pasticca, si è fatto una pera, doveva pur tenersi su, no?
Alla fine ha perso la pazienza e ha deciso di provare lo stesso. La pazienza è quello che vi manca a voi delinquenti. Non siete pazienti e volete avere tutto e subito la vita facile e il mondo in mano, eh? Ragazzi, si fa fatica a vivere! Insomma, Carmen è entrato, ha visto Cleto. Cleto gli dice che non c'era più niente lì da prendere. Carmen si arrabbia un sacco, proprio, si incazza, così, per la rabbia e il dispetto non trova niente di meglio da fare che sparargli. Ma si può essere più cretini. E si porta via l'unica cosa che poteva prendere, la bottiglia di pignoletto di Cleto. Ma, sorpresa, quando arriva in strada, Carmen scopre che il suo camioncino è sepolto nella neve e che non può muoversi. O forse addirittura che non va nemmeno in moto, gelato come il Polo Nord. Allora Carmen torna dentro e si mette ad aspettare qui, nell'appartamento dei graziosi che aveva svaligiato in precedenza, finché arrivano i nostri e Carmen va in gattabuia per un migliaio di anni. Titoli di coda.
Solo stronzate, gracchiò Carmen. Che prove hai di questa storia da televisione? E dove sarebbe la pistola? Una storia che non sta dritta neanche con le stampelle.
Ma cosa credi?
Gridò il commissario Loi balzando in piedi e piantandogli un dito sotto il naso. Cosa credi? Che io sia nato la notte dello squassadino? Solo perché ti muovi coi guanti di lattice e non lasci impronte, pensi di farla franca. Solo perché hai nascosto la pistola da qualche parte. Credi che mi stancherò di cercarla fino al giorno del giudizio?
Hai perso, Carmen. Non ti fare illusioni. La pistola la troverò e le tracce del tuo passaggio le troverò. Perché si lascia sempre una traccia, un'orma, un'impronta, un segno. Sempre. Il commissario Loi prese fiato e tornò a sedersi. Carmen lo fissò. Non sapeva se il commissario bluffava o se faceva sul serio.
«E poi io non mi drogo», disse dopo un breve silenzio.
«Ma guardati, non ti droghi. Hai gli occhi che ti escono dalle orbite, lucidi come i pavimenti di mia moglie. Ti treme il labbro». E i muscoli della faccia saltellano di qua e di là come pulci. Se ti faccio fare il test adesso, ma che cazzo sto a parlare con te? Un delinquente da operetta, una carogna che assassina i vecchietti per portargli via la bottiglia di vino. Stiamo ancora qua per molto? Disse Carmen, sbuffando.
Finché non arrivano i ragazzi, hai degli impegni.
E se i ragazzi non arrivano? Allora ti attacco al termosifone e vado a farmi il pranzo di Natale in famiglia.
Il commissario Loi andò alla finestra e scostò la tendina. Nevica, commentò.
I tuoi ragazzi non arriveranno mai, neanche in elicottero, ridacchiò Carmen.
Cosa c'è da ridere?
Vuol dire solo che tu resterai lì fino al disgelo.
È così da ridere?
Il commissario sospirò. Aveva voglia di una sigaretta. Poteva chiamare sua moglie e chiederle di portargli il pacchetto, ma avrebbe dovuto dare molte spiegazioni. E lui non aveva voglia di raccontare. Neanche alla signora Loi. Niente di personale.
«Devo andare in bagno», disse l'uomo con i capelli gelatinosi. Dopo.
Dopo quando?
Quando arrivano i ragazzi. Non vorrei mica che ti tiri fuori io l'uccello, no? Se vuoi puoi fartela addosso. Sai cosa me ne frega? Il commissario aprì la porta della camera da letto. Aveva ragione. Carmen aveva già rovistato dappertutto. Cassetti aperti, materassi rovesciati, il solito. «Magari potresti dirmi dove hai nascosto la pistola», disse a voce alta Loi. «Così risparmiamo tempo. Tanto lo sai che la troviamo».
«Ma quale pistola? Quale pistola? Io sono solo un topo d'appartamento. Te l'ho detto!»
«Me l'hai detto. Solo che io, sai com'è, diffido. Diffido in particolare di chi non sa cos'è il pignoletto». Il commissario passò dietro la sedia di Carmen e si chinò ad afferrargli una caviglia per guardargli le scarpe.
«Cosa ti viene in mente?» protestò Carmen.
«E diffido anche di chi va in giro sotto la neve con scarpe a suola liscia.
Sei proprio balordo.
Tanto lo so che la pistola è qua in giro. Facciamo un gioco. Io ti dico un luogo e tu rispondi acqua, fuoco, fuochino. Sai, quel gioco dei bambini». Carmen perse la pazienza.
«Ma vaffanculo, testa di cazzo. Fateli da solo i tuoi giochi».
«Hai combinato un pasticcio e poi hai avuto paura. Per ogni evenienza hai nascosto l'arma. Uomo prudente. Non potendo buttarla in un canale o seppellirla, l'hai nascosta». Il commissario Loi cominciò a girare per l'appartamento, come un indemoniato, aprendo e chiudendo porte, sportelli e cassetti, nella credenza, no, nella tavola, no, nel cassetto del televisore, no, nello sciacquone. Un rumore di camion proveniente dalla strada fece tremare i vetri dell'appartamento. Il commissario abbandonò le sue ricerche e si avvicinò di nuovo alla finestra. «Buone notizie per te. Fra poco potrai andare in bagno», disse allegramente il commissario rivolto a Carmen. «Esco un attimo».
«Non ti muovere».
In strada stavano avanzando due spazzaneve. Il commissario Loi, sulla soglia, faceva dei segnali con il braccio, mentre cercava di ripararsi invano dalla furia della tempesta. Gli spazzaneve si fermarono proprio davanti alla porta, in mezzo alla strada. Dall'abitacolo saltarono a terra Scandellari e altri quattro poliziotti. «È tutto quello che sono riuscito a trovare, signor commissario», ansimò Scandellari, indicando gli spazzaneve. Il commissario Loi sorrise e gli batté una mano sulla spalla. Era di nuovo bagnato come la fontana di Trevi, ma che importanza aveva? Mentre i ragazzi lo trascinavano via, Carmen ringhiava e strappava come un cane rabbioso. «Farai una figura di merda, commissario! Rideranno tutti! Non la troverai mai la pistola! Non c'è nessuna pistola, nessuna schifosa!» Il commissario, seduto di fronte alla tavola, osservava in silenzio la bottiglia di pignoletto, come incantato. Strinse gli occhi e spinse la faccia più avanti, quasi a contatto con l'etichetta.
«Ehi, Carmen!» disse il commissario a bassa voce. «Ho un'altra notizia per te. Sei perduto!»
Arrigo Loi alzò il capo fieramente a sfidare la rabbia di Carmen.
«Cazzo dici, commissario? Tu sei quello perduto! Non hai niente in mano e io domani sarò libero come un fringuello! Niente arma, niente prova! Non è così? E beviti il tuo pignoletto a ravoni alla mia salute. E buon Natale, povero fesso!» «E qui casca l'asino!»
«Come si dice? Vedi, se tu conoscessi i produttori di pignoletto delle nostre zone, sapresti che non esiste nessun ravoni. Però esiste un pavoni che sta dalle parti di Monte Budello e fa un ottimo pignoletto. Hai scambiato una P per una R. C'è una gamba di troppo. P, non R». Carmen cercava di divincolarsi dalla stretta degli agenti.
«Non sai più nemmeno leggere, commissario di merda! E non vedi l'etichetta!»
Il commissario Loi si alzò, tenendo la bottiglia per il collo. La piazzò sotto gli occhi di Carmen. «Guarda bene, la gambina della lettera R non è fatta con l'inchiostro come tutto il resto dell'etichetta. Non ci crederai,
ma è sangue. Una stupida, miserabile gocciolina di sangue che è schizzata dal corpo di Cleto sulla bottiglia ed è finita proprio sotto la lettera P di Pavoni, tanto da farla sembrare una R. Hai capito adesso? Povero coglione, è il sangue di Righetti, è il sangue che ti inchioderà in cella per tutta la vita. Non ci serve più la tua pistola, né le impronte che puoi aver lasciato in giro. Carmen grugnì e tentò di caricare a testa bassa, riuscendo solo a trascinare con sé nella caduta scandellari e una matricola dalla faccia impaurita. Il commissario Loi si chinò su di lui come se nulla fosse. E anche se hai cancellato le impronte di Cleto dalla bottiglia, quella goccia del suo sangue non la puoi più cancellare. Mai più. Hai capito? Il commissario Loi raddrizzò la schiena e si stirò i muscoli. «Che ore sono, Scandellari?» chiese sbadigliando. «Le 7, commissario». «Buon Natale, allora. Nevica ancora?» «Pare di sì», fece Scandellari, dopo aver socchiuso per un attimo la tendina della finestra. «Portatelo via e mettete i sigilli a tutto quanto. Ci vediamo domani, magari». «Oh, Scandellari, attento alla bottiglia, eh? Ancora una cosa. Dai un'occhiata al camioncino qua davanti, quello che sembra un elefante. Vedete se c'è una pistola. Se c'è, portatela via. È una prova». Arrigo Loi prese dal portacenere quello che restava del sigaro di Giacomo Graziosi e lo riaccese. Cominciò a girare per l'appartamento, pigramente. Si fermò davanti al frigorifero. Carmen aveva ragione. Vuoto. Ma c'è qualcosa di più triste di un frigo vuoto? La voce di Scandellari dalla soglia della porta mise fine alle riflessioni del commissario sui frigoriferi. «Niente, commissario, solo ore furtiva. Niente pistola». Loi ebbe voglia di qualcosa di molto caldo che gli facesse passare il freddo lungo la schiena. L'avrebbe trovata la pistola. Doveva essere nei dintorni, per forza. Ci voleva solo un po' di pazienza. Il commissario Loi uscì sospirando dall'appartamento dei Graziosi. Stava per salire il primo gradino della scala quando gli venne in mente il lucchetto della cantina. Tornò indietro, pensando che un lucchetto da dentro non si può chiudere, ma da fuori sì. Rovistò tra i mazzi di chiavi e trovò la chiavetta della cantina. Aprì la porta e la pistola era lì. Sulla mensola in alto, nascosta dai detersivi e dalle vernici. La osservò per alcuni secondi, senza toccarla. Poi richiuse la porta. L'avrebbero recuperata domani, i ragazzi. Non aveva nemmeno voglia di tenerla per la canna e portarsela in casa. Domani. Quando rientrò, Arrigo Loi aveva le ossa rotte e mal di gola. Davanti alla televisione sua moglie e il dottor Zanardi stavano bevendo qualcosa di caldo. Lo guardarono in silenzio. Il commissario chiese una tazza di quello che stavano bevendo. «Carcadè!» disse la signora Loi. Il commissario la guardò, sconsolato. Da non credere. «Carcadè!» Ma dove le andava a trovare tutte quelle stronzate? Il commissario si abbandonò sulla poltrona accanto al termosifone. «Allora?» chiese stralunando gli occhi per la curiosità il dottor Zanardi.
«Allora?»
rincarò la signora Loi versando il carcadè in una tazza a fiori.
«Allora niente»,
disse il commissario Loi abbandonando il capo contro lo schienale. «Un delinquente ha ucciso Righetti per una bottiglia di pignoletto.
C'è gente strana in giro».